benvenuti. Benvenuti alla presentazione di questo libro, Strade Strappate. Abbiamo qui due autori, il più autorevole esperto di pop milanese, Unet. È un libro fatto a quattro mani, questo, e si chiama Strade Strappate. È un libro sull'hip hop, per chi non l'avesse capito. E lo presentiamo all'inizio di questa serata, che prevede anche un reading di poesie dedicato ad Alberto Dubito, in previsione del premio Dubito che ci sarà tra due settimane qui a Slam X. Infatti leggerò anche il brano iniziale della presentazione di Slam X prima del concerto, con uno dei concorrenti, diciamo così, del premio Dubito, che è Mac Rossi, che dopo suonerà verso mezzanotte, credo. E questo libro qui si chiama appunto Strade Strappate, storia rappata dell'hip hop italiano. Nasce da un'idea di Andrea Cegna, che qui mi è di fianco, che è venuto in agenzia, è già un autore di un altro libro sullo zapatismo, lui, e l'idea che ci è stata sottoposta in agenzia X era scrivere un libro a più voci, interpellando molti musicisti rap italiani sul rap italiano, sull'hip hop italiano. Un'idea che a noi è piaciuta parecchio, perché siamo in un periodo ormai da 10 anni a questa parte dove l'hip hop è diventato una cosa quasi mainstream, anzi praticamente mainstream, e quasi le radici più profonde dell'hip hop sono andate un po' perse, soprattutto questi ragazzini, che è una bolla quella dell'hip hop, del rap, che sta sempre più ingigantendosi, e però non scoppia mai, perché in ogni angolo delle strade di qualsiasi città italiana, ma anche di qualche piccolo paesino, c'è sempre un gruppetto di persone che rappa, che tenta di fare rap ad ogni angolo di strada. Quindi era anche un tentativo, questo libro, di arrivare a questi ragazzi più giovani che magari non sanno niente della storia del rap italiano, e o vanno a cercare le origini vagamente in rete, non riescono mai, si perdono subito, oppure si attaccano al fenomeno del momento, e il fenomeno del momento, magari quello più mediatico, è Fedez, Mischilla e compagnia bella, che non rappresentano certo tutto ciò che è partito anche qui in Italia con l'hip hop. Quindi l'idea di Strade Strappate era proprio questa. È un libro che è stato un po' faticoso farlo, perché le fonti erano delle fonti raccolte durante una trasmissione radio che sia Matteo che Andrea tenevano a Radio Popolare, proprio sull'hip hop, e quindi era un materiale, come potete immaginare, sterminato, e qui hanno tentato di fare un lavoro di riassunto, diciamo, questa cosa qui, che in parte all'inizio soprattutto, alla prima stesura non era riuscita, poi piano piano abbiamo fatto un lavoro in redazione più accurato. La cosa interessante è che ci sono una sorta di tavole rotonde per ogni argomento, sono stati interpellati le varie voci, poi vabbè, magari i nomi le dicono loro. E la cosa interessante ancora è che alla fine c'è una specie di, l'abbiamo voluto chiamare Storify del rap italiano, con le uscite dei dischi più importanti in ordine cronologico, delle poche pubblicazioni e tutti i video. E questa cosa qui può essere anche una specie proprio di aiuto a chi si approccia al rap per la prima volta e vuole saperne un pochino di più, di collegamento tra le diverse generazioni, che ormai anche qui in Italia se ne contano almeno due o tre, dalle posse degli anni 80, 80-90, fino ad arrivare appunto ai giorni d'oggi. Quindi sono quasi 20 anni, 25 anni di storia del rap italiano, che tante volte non ce ne ricordiamo nemmeno che c'è. E l'idea è partito proprio dal fatto che invece, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra e in Francia, invece di pubblicazioni ce ne sono parecchie sul rap di questi paesi. Io come introduzione ho finito e darei la parola al nostro esperto hip hoparo milanese.
Allora, buonasera, tutti, ciao a tutti, e mi voglio scusare in anticipo perché non sto molto bene. In più, Marco, con questa introduzione mi ha bruciato tutte le domande che preventivamente avevo concordato con gli autori, ma non con chi avrebbe fatto l'introduzione, per cui ricomincio da capo. E, allora, voglio dire innanzitutto che io ho conosciuto, in relazione all'hip hop, Andrea e Matteo, perché mi hanno contattato per una serie di interviste nella loro trasmissione a Radio Popolare, e da lì ho scoperto di questa loro idea di scrivere un testo sul rap italiano, e da subito li ho avvertiti, perché nonostante appunto anch'io nel tempo poi mi sia dedicato ad approfondire questa cultura, l'ho sempre fatto per una passione innata e quant'altro, che non riguarda solo la musica ma anche la storia, alle origini di questa cultura, ovvero negli Stati Uniti, a New York e nel Bronx, ma soprattutto perché non avevo il coraggio di scrivere qualcosa rispetto alla scena italiana, conoscendo appunto abbastanza bene la maggior parte degli artisti, e conoscendo appunto tutte le polemiche e quant'altro che possono nascere anche semplicemente dall'utilizzo di un termine sbagliato e quant'altro, per cui li ho subito messi in guardia di questo possibile problema e o conseguenza. Comunque l'hanno fatto in maniera interessante. Mi piace molto perché anche in questo caso, come per alcuni libri e per alcuni approfondimenti che ho fatto, si basa su una sorta di storia orale, per cui sulla scelta di portare avanti una tesi attraverso le parole di chi ha vissuto quelle esperienze. E allora, appunto, prima di tutto voglio capire se l'idea nasce semplicemente dal fatto che avete avuto l'opportunità di intervistare un tot di persone per la trasmissione, o nasce da uno stimolo diverso, dalla necessità di esprimere qualcosa di diverso. E direttamente connesso, poi decidete voi chi si passa la palla sulla risposta, come è stata fatta la scelta? Perché ho visto MC, appassionati organizzatori, ho visto persone ad Alberto Di Vag fino a che non so, DJ Jed degli Articolo 31, per cui da personaggi magari più anche molto noti ma nella scena locale, a personaggi invece che hanno fatto la storia di questa cultura, i primi, se vogliamo, a portare anche il rap sulla scena mainstream in anni addietro, nella seconda metà degli anni 90. Per cui appunto le domande sono queste, le prime due, lo stimolo da dove nasce e l'individuazione delle persone che poi vi hanno accompagnato nelle varie fasi del racconto, perché si parte dalle origini all'evoluzione per andare avanti. Per cui chi vuole cominciare?
Facciamo molto veloce così andiamo un po' ritmato. Allora, un po' l'idea è nata perché a un certo punto ci siamo imbattuti entrambi, più o meno nello stesso periodo abbiamo iniziato a parlarne, sul fatto che in America si discutesse tantissimo su qual era l'origine, cioè quando potevano dire che fosse il compleanno dei 40 anni dell'hip hop. Là ci siamo detti, usti, cioè nel senso in Italia non sarà 40 anni, ma quando è che è arrivato l'hip hop in Italia? E allora con quella scusa lì abbiamo detto, forse è il caso di provare a fare un libro che provi a raccontare come l'hip hop è arrivato in Italia, però con un'attenzione, ovvero né io né lui ci sentiamo, nel senso, poi credo e poi risponde anche lui, cioè esperti di storia sociale, per cui ci possiamo permettere di trattare una tesi e dire l'hip hop è nato quel giorno lì, e probabilmente, diciamo, come tutti i fenomeni sociali e culturali, è un processo, quindi non è che c'è una data di nascita, no? Infatti, come poi proviamo a dire. Allora, dallo stimolo di provare a capire com'è arrivato l'hip hop in Italia, e con le prime interviste che abbiamo fatto è uscito subito immediato il fatto che bisognava prendere più voci possibili, da più mondi possibili, da più lati possibili, perché già per esempio l'hip hop, che sono quattro arti, no? E poi, come dicevi anche te in un'intervista che abbiamo ripreso, poi oggi magari se ne potrebbe dire che sono anche cinque, perché c'è il beatbox, quindi, ma, e poi ce ne sono anche altri, perché è un qualcosa che si trasforma. Allora bisognava prenderlo da più punti di vista per cercare di non dare una, una data, un momento, un atto fondativo, ma poi i movimenti che hanno portato al fatto che l'hip hop poi oggi è mainstream, quindi da come è nato, come è arrivato, e quindi senza essere, ma senza neanche la pretesa di dire facciamo 50 interviste e poi scriviamo con un'unica voce, era anche bello, interessante far vedere le multivoci, e quindi anche la scelta dei nomi era dire non vogliamo raccontare una cosa di comodo, magari che per me, per esempio io sono diverso da Matteo, poteva essere la cosa più semplice, racconto la storia dell'hip hop militante che confligge con quello mainstream, era un po' proprio dire l'hip hop è fatto di tanti pezzi, c'è anche quello che conduce i programmi televisivi e si distacca dalla storia, ma prima magari faceva il To The Beat o altre cose, cercando di prenderlo in maniera il meno ideologica possibile, ma che potesse raccontare la complessità di una storia che comunque in Italia ormai c'ha più di 20 anni.
Allora, sì, innanzitutto partirei dal fatto, proprio la partenza non è nata dalla trasmissione, nel senso che noi ne abbiamo due diverse di trasmissioni, però è nata appunto, lo stimolo iniziale è stato quello lì dei 40 anni.
Abbiamo fatto l'intervista.
Proprio. Esatto, sì, abbiamo fatto comunque l'intervista, poi la trasmissione è quasi stata quella insieme, un passo in là. Però partiti da questo stimolo abbiamo deciso, cioè, che bisognasse non solo trovare la data di fondazione, ma tentare anche di fare una fotografia a quella che è stata l'evoluzione del genere, perché poi essenzialmente parlare di pop, il libro parla più che altro di rap in Italia, anche se lo inserisce nel contesto dell'hip hop, quindi l'evoluzione del genere, tentare di fare una fotografia oggi. Ci siamo accorti fin da subito che la cosa non è che fosse azzardata, è impossibile, perché l'hip hop in Italia non è una cosa con un'identità univoca, non è una cosa che si può racchiudere oggi sotto un unico cappello, ma non si è mai potuto fare, perché se è vera la storia che, ok, le origini, le poste, fin dalle origini c'erano le poste, ma c'era il muretto, c'erano tante realtà che già allora divergevano. L'idea di prendere così tante voci che andassero dal rapper al DJ, da quello che aveva il negozio al manager che prima era una giornalista musicale, e quelli old school, new school, golden age, mainstream, underground, l'idea è, ci sono tantissimi punti che tendono a confondere chi si approccia all'hip hop o anche chi c'è già dentro, perché come ben sai, ma in genere chi si avvicina all'hip hop lo vede da subito. Ognuno può avere due o tre etichette addosso all'interno dell'ambiente dell'hip hop. Ok, questo appartiene all'underground, è più legato alla golden age piuttosto che mainstream, new school. In realtà abbiamo preso le storie singole, ci siamo fatti raccontare le storie delle persone che abbiamo intervistato e le loro storie nel rapporto con l'hip hop, e alla fine noi stessi, in mezzo a questo casino dell'hip hop italiano, di tutto quello, di tutte le storie diverse, molto, anche molto diverse, le provenienze molto diverse che ci sono piovute addosso, ci siamo chiesti, allora cos'è questa cosa che unisce tutte queste persone? La cosa, questo hip hop in cui comunque con tutte queste diversità loro dicono di riconoscersi. Una risposta in qualche modo esce, secondo me, non so se dirla già, è un po' come raccontare il finale di un libro giallo, però vabbè, fondamentalmente c'è una cosa che unisce tutte queste persone, che è la fotta, che è questa benedetta, non so come dire, attrazione verso queste quattro arti che alla quale non puoi resistere, e quindi al di là di tutto questo, ce lo dice espressamente i Green nel libro, a unire queste persone, a unire questi puntini, c'è questa cosa qua.
E anche qui una domanda che si divide in due. A unire queste persone nella storia che avete creato, quanto è stato difficile sintetizzare, cercare di fare un discorso, di portare avanti una tesi con così tante voci che hanno così tante esperienze diverse? E è questo che mi interessa, visto che Marco nell'introduzione ha detto che ci avete lavorato in due fasi successive, che avete dovuto lavorarci e rilavorarci. Allora, perché appunto è una cosa che mi interessa, avendo appunto lavorando di base anch'io sulla storia orale, e cerco di capire da voi e di far raccontare anche appunto a chi ci ascolta, capire quanto sia difficile e dove siano appunto le difficoltà di creare una storia partendo dalle interviste, dalle testimonianze dirette, ma allo stesso tempo l'importanza di non calare dei giudizi dall'alto, probabilmente non avendo vissuto tali esperienze. E tutto questo appunto mi interessa, perché prima parlavo di Alberto Di Vaga e di DJ Jed, ma allo stesso tempo conciliare Militantà e Paola Zucar, no? Che è anche stata, o è ancora adesso non lo so, manager di Fabi Friba e altri artisti appunto. Però qui volevo un attimo uscire dall'hip hop o dalla storia del genere, perché la fotta poi unisce diverse subculture, diverse passioni in ognuno di noi. L'hip hop secondo me può piacere, oltre perché rappresenta quattro forme espressive, per cui dall'utilizzo del proprio corpo all'utilizzo delle immagini, all'utilizzo della musica e del testo e scusate della parola, sin dall'inizio, come diceva anche Marco, non ci vuole nulla per fare, veramente si metteva al lato B la strumentale di qualsiasi pezzo, soprattutto reggae all'inizio, e si rimava, si tentava di comporre le prime rime, per cui la facilità di esprimersi in questo modo e allo stesso tempo il fatto che rappresenti a 360 gradi l'espressione di ognuno di noi. Ognuno di noi può raccontare la propria esistenza. Era anche il rap che ha ispirato tutta la scena italiana, perché a fine anni 80, primi anni 90 in America c'erano i Public Enemy, sì, ma c'erano anche i Two Love Crew, che erano i primi ad aver messo le ballerine seminude nelle gabbie. C'era Rakim, che professava una filosofia pseudo-islamica con i 5% e tutte le loro lezioni, ma c'erano i De La Soul che proponevano, o altri gruppi che proponevano una visione totalmente diversa. In quel periodo l'hip hop, il rap, che ha ispirato poi l'esplosione dell'hip hop e della musica rap e della cultura hip hop in tutto il mondo, rappresentava la complessità della cultura nera a 360 gradi, per cui ognuno di noi ci si poteva ritrovare, ed ecco perché una coralità di voci. Quanto è stato difficile sintetizzare questa coralità?
Molto, molto, ma per due motivi. Il primo è che noi avevamo sì delle domande, dei filoni di ragionamento che volevamo seguire, ma in alcune interviste poi questi filoni saltavano, perché poi quando racconti delle storie, quando chiedi a qualcuno com'è che tu sei entrato in contatto con l'hip hop, e le persone ti dicono: beh, io ballavo, beh, io vedevo gli altri ballare, io mi sono imbattuto in giovanotti in televisione. Nel senso, ti cascano anche delle certezze che magari tu ti eri creato, no? E quindi, senza giudicare, prendi tutte queste voci e poi provi a trovare un filo conduttore. E quindi fai 24 interviste, poi ti rendi conto che è interessante un punto, scopri che un bel po' di persone ascoltavano e suonavano in gruppi punk hardcore, a un certo punto scoprono che l'hip hop è più potente come modalità di comunicazione, si inventano le posse, cioè, e poi io che vengo dal mondo dei centri sociali, insomma, ho anche sempre avuto un'attenzione culturale, dentro di me pensavo tutt'altra nascita delle posse, invece poi vedi che quella lì è stata una lettura, una rilettura. Quindi prendi tutte queste voci, provi a trovargli un filo conduttore. La cosa vera e particolare, secondo me, invece, di questa cosa è che dentro questa difficoltà, che poi ci ha dovuto far fare un bel livello di revisione e fare riprendere alcune voci per poi sistemare, perché mancavano dei pezzi, una cosa è molto netta, che comunque chi nel grande mondo dell'hip hop c'è entrato, diciamo, entro la prima metà degli anni 90, cioè entro la prima grande esplosione mediatica che ha avuto l'hip hop del 95, 96, 97, tutti, pur magari non essendo militanti, pur avendo una visione differente, si vivevano l'hip hop però con un dato comune, ovvero che era una cultura complessa e ampia di cui dovevi rispettarne origini, storia e complessità. Quello che invece diventa disarmante E come poi piano piano, e lo vediamo già con gli artisti che sono venuti fuori un pochettino dopo, già tu, una volta che questa storia è emersa, ti avvicini a un pezzettino. E soprattutto oggi, cioè, questo qui non è nel libro, però un po' le sensazioni che ho vivendo un po' e stando dentro al mondo della musica, che la gente faccia rap e non faccia hip hop, nel senso tu vedi che c'è quella cosa lì e spesso la fai senza sapere che c'è una cultura attorno, che ti piace, cioè io non è che dico, non è che perché canto e so cantare devo sapere e devo sapere anche ballare o fare writing, come però gli artisti del primo tempo, dico, ma anche lo stesso DJ Jed, no? Ti diceva, io prima ho ballato e poi ho conosciuto il resto, quindi comunque eri comunque coinvolto, no? in una complessità. Invece oggi c'è una parzialità, c'è una parzialità di chi fa writing perché spera di diventare Bansky, c'è chi rappa perché spera di diventare Fibra, cioè nel senso con un senso di arrivismo che invece in una prima fase almeno non viene raccontato, poi magari c'era, però forse anche proprio il fatto che fosse più, infatti Strade Strappate è un titolo che non doveva essere all'inizio, prima doveva essere dal tutto niente, a un certo punto notiamo come cioè la strada è il punto di partenza, che poi c'è uno strappo dalla strada, no? In cui diventa tutto molto più di plastica. Quindi è questo che mi viene da dire. Quindi cioè, la comune del tutto era la cultura. E quello che tanti oggi anche attori dell'hip hop criticano per dire a quelli... Non criticano il fatto che uno faccia i soldi con l'hip hop invece che quell'altro rimane underground, perché questa è una questione di scelta. E il come fai i soldi, cioè nel senso svendendo il fatto che tu rinneghi una complessità culturale, questo credo che sia interessante, che non è il risultato, ma è il come arrivi a un risultato.
Ecco, allora, parto da Strade Strappate come titolo, perché secondo me è bello anche per la sua ambivalenza, quindi sicuramente lo strappo dalla strada, però l'hip hop in generale e il rap in particolare, secondo me ha anche la caratteristica, e l'ha sempre avuta, di dare la possibilità a chi una strada davanti non ce l'ha di strapparsene una. La strada non ce n'è, non c'è, me la invento. E questo è di fatto l'hip hop. L'hip hop nasce da gente che non poteva immaginare il proprio futuro, dove nasce originariamente. Secondo me una delle cose per cui anche oggi, in cui la complessità dell'hip hop sicuramente si perde, si va a perdere anche perché è mutata, le arti tendono a scollarsi non solo qui in Italia, è una situazione evidente. Quello che rappresenta ancora, cioè il valore che ancora c'è nel rap oggi in Italia, è ancora la possibilità, e questo lo dico perché io di lavoro faccio l'educatore, lavoro nei quartieri con i ragazzi, è ancora la possibilità di sognare di potersi strappare una strada. Tutto questo, secondo me, il rap rispetto a chi invece, che ne so, oggi fa lo youtuber, ti obbliga a metterti comunque in gioco dandoti una disciplina. Cioè, tu puoi anche fare il video e buttarlo su YouTube, ma se fai schifo, fai schifo. Cioè, nel rap, se fai schifo, fai schifo. Se non arrivi, se non comunichi, se non butti, se non ti applichi anche, se non impari come si fa, difficilmente te ne vai da qualche parte. Per cui, sempre Green, a me viene in mente lui perché è il più diretto nel libro, no? Dice le cose, usa meno frasi, però arriva al punto. Non importa se vuoi essere il nuovo Gue Pequeno, il nuovo Caos, l'importante è che ti fa il culo. Cioè, questa cosa qua, il rap... Non la lascia mai passare. È vero, si è perso molto della cultura nei racconti che ci sono nel libro di chi ha vissuto gli 80 e i 90, a parte che comunque poi la memoria è sempre un po' più sicuramente brillante di come le cose probabilmente sono andate davvero, nel senso che DJ Jed oggi lo veneriamo come uno dell'old school, ma DJ Jed negli anni 90 l'underground l'avrebbe mandato volentieri a fare in culo, immagino, essendo l'unico, cioè forse il più mainstream, per non parlare poi dei primi 2000 quando si sono messi a fare il panchettino con... Per cui, secondo me, il discorso è proprio cosa può rappresentare ancora di positivo. Può esserci ancora un valore positivo dietro a questa cosa qua. Secondo me anche negli artisti non proprio mainstream, ma comunque attuali che si trovano nel libro, tipo Enzi, per esempio, che non è il massimo del mainstream, o Clementino, che invece ha venduto le sue cose, sono intanto ancora una generazione... venuta su almeno nei propri primi passi dovendo faticare su qualcosa che mainstream non era, e quindi si è dovuto fare un po' di percorso, e riescono ancora forse in qualche modo a rappresentare qualcosa di positivo. A me quello che spaventa oggi è l'ultimissima leva del rap, che secondo me è invece è borderline tra il rap e torno sugli youtuber, cioè quelli che cacciano fuori il filmatino con il freestyle in cui ordinano le patatine da McDonald's. Quello è prendere anche, non dico tutta la cultura, ma anche l'arte, cioè quella disciplina lì, svuotarla totalmente di senso e usarla come, non lo so, come fiocchetto per le proprie cazzate, cioè nel senso svuotarla, quello mi preoccupa, perché quello non dà neanche l'idea di usare il potente mezzo del rap come rivalsa su qualcosa o perché hai qualcosa da dire, ma semplicemente come divertissement per arrivare a 1 milione di visualizzazioni su Facebook. Questo mi spaventa oggi.
Io faccio un passo indietro perché questo mi è oscurissimo, nel senso che non sono la persona appunto che può giudicare l'ultima generazione, però concordo assolutamente col fatto che, ed era una delle domande anche qui che avrei voluto fare, no? Quanto della cultura originaria esiste ancora negli artisti che avete intervistato, ma questa domanda mi avete già ampiamente risposto, cioè sintetizzo dicendo che la prima scena aveva un link diretto con la cultura hip hop in senso lato, mentre diciamo da quando c'è stato un'entrata nel mainstream, il rap è visto come uno dei tanti generi in scaletta nelle scalette di prego.
No, voglio dire una cosa per dire, no, cioè, oggi sarebbe impensabile che Emi Schilla faccia sul suo disco di platino in televisione il dissing a un DJ Graf. L'articolo 31 che andavano in televisione su Funky, cioè su Così Com'è, che era un disco che va con Tranky Funky al Festival Bar, fanno il dissing a DJ Graf, perché in un disco underground li aveva attaccati. Voglio dire, questo ti fa vedere come comunque all'epoca, anche con abissi di differenza, tu eri, cioè, ti sentivi parte di una cosa, e probabilmente Jed e Axe, non lo so, sapevano che di aver fatto delle forzature rispetto al resto della scena, no? Mi verrebbe da dire. Oggi mi viene a dire che sono due pianeti differenti, cioè sono tutti nell'oceano, perché non è che poi non sia rap, non sia, però c'è proprio una distanza siderale. Magari Emi Schilla è il nome sbagliato, però oggi Fedez o i Club Dogo se ne fottono del resto. All'epoca non era così, cioè non è che ci hanno detto, però poi nelle interviste, ma conosco persone, quando negli anni 90 l'UX, gli assalti, Colle, hanno firmato per le major, non ci hanno dormito per delle notti perché avevano deciso di firmare per delle major, perché per la loro storia gli sembrava impossibile, no? Adesso è la norma. Quindi dico, cioè, è anche questo che fa vedere un po' e quindi quanto è cambiato il rispetto per la cultura di cui fai parte.
Come puoi leggere sul libro di Rosario sui 99, quando i 99 hanno firmato per un'etichetta indipendente, prima ancora per la Flying Records, per un'etichetta indipendente, ci furono ore e ore di assemblee nei centri sociali, perché, e ci fu una sorta di processo popolare alla firma di un contratto con un'etichetta indipendente. Comunque per dire com'era diversa quella scena da quella attuale. La tesi che sostengo, sebbene non cercavo di farla dire a voi ed è emersa in qualche modo, è che appunto il rap adesso sia uno dei vari modi espressivi legati al canto o come alla performance o come lo volete dire. Per molti artisti è uno dei tanti generi espressivi, non ha alcun tipo di collegamento a quella che era la cultura originale. Ma questo credo che faccia parte dell'evoluzione dei vari generi, come questo genere nelle varie scene locali ha preso poi delle forme totalmente differenti. E sentite, una cosa che mi incuriosisce, perché quello che hai detto anche prima, no?
che molti di quelli che hanno iniziato questa scena negli anni 90 venivano comunque da esperienze punk o hardcore e poi hanno fatto questo passaggio. Siccome anche nella scena diciamo che racconto del Bronx, nel passaggio dal Bronx a Manhattan, un gruppo come i Clash che nel loro tour americano fa aprire da Grandmaster Flash i Furious Five e che tiene Futura, un graffitaro, fare i pezzi live sul palco mentre cantano, o fanno The Magnificent Seven, che è un pezzo che è un rap ed è fatto in omaggio a tutta questa scena. La curiosità che avevo era se durante la realizzazione di questo libro avete avuto delle piacevoli sorprese come queste o dei momenti in cui vi siete fermati a dire toh, guarda che roba, non ci avrei mai pensato, eppure è così.
Beh, io ne ho una. Cioè, scoprire che un tot di gente ha conosciuto l'hip hop, adesso dico grazie, no, alle basi NATO in Italia, è stata una cosa, cioè, però che quando lo scopri, cioè, ti si accappona la pelle, no? Te dici, cioè, Clementino ci dice chiaramente, paura, o Paola Zucca, cioè, Napoli e Genova, sì, esatto, Paola, cioè, a Napoli e a Genova, che loro, siccome c'era la base della NATO lì, ogni tanto intercettavano la stazione e sentivano questa cosa qua, che chiamavano cosa, no? Cioè, e te dici, quindi, come ovviamente nessuno di noi vorrebbe le basi della NATO in Italia, cioè non è che sto dicendo questo, però dico anche, cioè, in mezzo a tanta merda, cioè, poi forse c'ha anche dei lati che ti... Cioè, ovviamente la bilancia è sul negativo, non è che perché... Però dici, scopri queste cose qua, e il Duca, cioè cercavo poi, adesso non riesco, un personaggio romano da controcultura, dice che a Roma un pezzo del mondo ha iniziato a scoprire quelle sonorità lì, intendo The Magnificent Seven, cioè, o i Beastie Boys. Cioè, i Beastie Boys sono un esempio calzante. I Beastie Boys si chiamano Beastie Boys perché la doppia B era il tributo ai Bad Brains, una delle prime band hardcore. Fanno il primo disco che non è mai uscito, Aglio, Olio e Peperoncino, c'è una canzone che si chiama, che era prettamente hardcore. Poi a un certo punto sentono questa sonorità, loro bianchi, ebrei di New York, e fanno il disco che fanno, dove, cioè, si sono inventati il crossover, magari loro non hanno fatto solo hip hop. Però nel libro scopri tante storie.
Rick Rubin, fondatore
di Def Jam.
Quello che ha fatto tutte la produzione musicale negli anni 80, rap era la sua, lui era il trademark di tutto ciò, viene con una scena hardcore e poi inizia a fare DJ, prima per i Beastie Boys e poi
esatto, cioè, si scoprono tante cose, ma si scoprono anche, io di Neffa sapevo, no, voglio dire, che veniva che aveva fatto il batterista dei Negazione, però scopri che poi Deda invece suonava in un altro gruppo hardcore di Cesena, e io penso il disco, secondo me, fondamentale dell'hip hop italiano è SXM, e 2 su 3 vengono dal punk, cioè, nel senso, cioè, scopri, cioè, abbiamo scoperto pezzo pezzo, poi queste sono le prime cose, ma oppure uno come Militantà, no? Ti dice che lui da ragazzino ascoltava i Cure e i Clash, poi a un certo punto ha sentito Grandmaster Flash e poi Militantà, che era cioè, che è tuttora un compagno, lui ha colto il fatto che il rap era talmente potente come linguaggio di comunicazione che era sensato farlo in italiano e non in inglese, come i primi movimenti in Italia facevano, un po' anche probabilmente essendo persone intelligente, nell'86 è un anno importante, come ci hai detto te, con le prime firme di Rick Rubin, di Run DMC e Beastie Boys, dentro la Def Jam escono anche i Public Enemy, quindi chi all'epoca magari si andava a fare un viaggio in America e recuperava le cose delle Def Jam, ha portato a casa i Public Enemy, Don't Believe the Hype, tutte queste canzoni qua, la potenza poetica, narrativa, militante di quella storia. Sì, abbiamo scoperto tutte queste cose belle e brutte anche, no? Perché per esempio quelli della base NATO, cioè la senti una volta e dici vabbè è un caso, poi senti 2, 3, penso quanta gente l'ha scoperto così, o quanta gente ha scoperto, cioè il danno, ti dice lui, il primo hip hop è Jovanotti, che oggi lo vedi la persona più lontana dell'universo, no? Quindi tra le cose belle e brutte proprio tante storie, tante cose diverse che poi costruiscono un grande grande puzzle. Il primo titolo voleva, cioè voleva no, non storia di una foto, foto di gruppo voleva essere, un po' perché tutte queste cose qui ci sembravano dei tanti piccoli fotogrammi belli e brutti che però compongono un puzzle.
Se diciamo che la domanda sulle origini è stata anche la più, boh, forse curiosa, nel senso che tutte le volte, dopo le prime tre in cui sono stato spiazzato, tutte le volte la approcciavo con un'enorme curiosità, perché poi è quella più aneddotica, è quella in cui ognuno ti racconta la sua storia ed è un momento che ognuno di loro mitizza, perché sono tutti personaggi che poi si sono innamorati di questa cosa e quindi lo raccontano proprio come se fosse un innamoramento. Me li hai detti tutti sostanzialmente, compreso il Jovanotti sul danno, quindi non c'è più poco da dire, tranne che il danno non cita Jovanotti per Gimme 5, il danno cita Jovanotti in quanto divulgatore, perché presentava questa trasmissione su DJ Television, che poi era Italia 1, e radio, sì, era DJ con Italia 1, e no, ma lui dice proprio DJ Television in collegamento dall'Aqua Fan, cioè proprio situazioni, diciamo... Sì, chiaro. E quindi lì passava dei video dei Run DMC piuttosto che dei Public Enemy, ed è paradossale perché tu ti immagini la situazione del primo Jovanotti all'Aqua Fan di Riccione e Ale, e invece viene fuori il danno da questa roba qua, ed è una cosa incredibile, così come vabbè tutta l'aneddotica che ne esce del primo, perché anche il danno, così come Caos, ti dicono che non è vero che questo è il primo momento mainstream del rap. I primi anni 90 c'è stata una grossa occasione con un enorme concerto a Roma allo Stadio Olimpico, nella curva dello Stadio Olimpico, in cui tutte le realtà rap di allora e delle posse anche italiane si presentarono, compresi i primi Articolo 31, che colpirono tantissimo il danno sul palco, infatti lo racconta. Per cui, e gli assalti frontali che si presentarono armati di AK-47, tutte queste cose qua. Bestemmiando in diretta TV, per cui in realtà quella è la parte sicuramente più interessante, secondo me, già da lì e già da tutte le diversità che hanno i vari protagonisti, perché c'è invece chi ci si è avvicinato, per esempio, perché negli anni 70 e primi 80 Milano era una città importantissima a livello internazionale e venivano nelle discoteche di Milano i primi DJ piuttosto che artisti della scena pop newyorkese a fare sostanzialmente presenza, perché così ci ha raccontato Alberto Divac. Per cui sono davvero tante le situazioni a cui si arriva, ma diciamo che per tutti, per pochi, per nessuno praticamente in realtà, c'è stato una questione di ragionamento troppo complicato su questa cosa, del tipo c'era il punk, però questa cosa forse è più potente. No, in realtà, fin da subito tutti hanno detto, poi ho sentito questa roba, ed era una... ed è stata una mazzata, compreso chi l'ha sentito intercettando le onde radio della NATO. Insomma, per cui sicuramente quella parte lì ci ha spiazzato e penso che possa spiazzare piacevolmente, secondo me, chi legge poi questo libro.